Venerdì 13 agosto 2021, diciannovesima settimana del tempo ordinario. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. In verità, Mosè non ha dato una legge di ripudio fondandola sull'arbitrio o sulla pura volontà dell'uomo. Per il ripudio vi era una sola causa: ha trovato in lei qualcosa di vergognoso. Solo per questo motivo Mosè aveva consentito il ripudio. Non ci sono altre ragioni oggettive. Nella legge di Mosè non esistono. Leggiamo il testo del Deuteronomio. Quando un uomo ha preso la donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, perché gli ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa. Se ella è uscita dalla casa di lui, vai e diventa moglie di un altro marito, e anche questa la prendi in odio, scrive per lei un libello di ripudio, glielo consegna in mano e la mandi via dalla casa. E se quest'ultimo marito che l'aveva presa per moglie muore, il primo marito che l'aveva rinviata non potrà riprenderla per moglie, dopo che lei è stata contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi del Signore. Tu non renderai colpevole di peccato la terra che il Signore tuo Dio sta per darti in eredità. Deuteronomio 24:1-4. Quando l'idolatria dilaga nel popolo, allora non solo il primo comandamento viene calpestato, tutti vengono calpestati, disprezzati, trasgrediti, ignorati, considerati cosa vile, compresi il sesto che vieta l'adulterio. E nei tempi di forte idolatria che sorgono tutti i disordini sessuali. Sappiamo che con il profeta Malachia il Signore è intervenuto con fermezza per stroncare la piaga del ripudio. Ecco le sue parole di fuoco. Un'altra cosa fate ancora: voi coprite di lacrime, di pianti e di sospiri l'altà del Signore, perché Egli non guarda l'offerta né l'accetta con benevolenza dalle vostre mani. E chiedete perché? Perché il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza, che tu hai tradito, mentre la tua compagna, la donna legata a te da un patto. Non fece egli un essere solo dotato di carne e di soffio vitale? Che cosa cerca questo unico essere se non prova da parte di Dio? Custodite dunque il vostro soffio vitale e nessuno tradisca la donna della sua giovinezza. Perché io detesto il ripudio, dice il Signore, Dio di Israele, e chi copre di iniquità la propria veste, dice il Signore degli eserciti. Custodite dunque il vostro soffio vitale e non siate infedeli. Malachia 2:13-16. Nella risposta che dona ai farisei, Gesù fa esplicito riferimento alla creazione. L'uomo creato all'immagine e somiglianza di Dio non è il maschio e non è la femmina. L'uomo creato a immagine di Dio sono il maschio e la femmina, che nel matrimonio diventano una cosa sola. Maschio e femmina sono l'immagine e somiglianza di Dio. Due maschi non lo sono, due femmine non lo sono. Lo sono invece un maschio e una femmina, uniti in una sola carne. L'unità, una volta che è stata costituita, è di unità solo quella tra un uomo e una donna, un maschio e una femmina, è unità di natura e non ci ritorna indietro. Ecco cosa rivela i sacri testi che lo Spirito Santo ha consegnato all'intera umanità. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiugatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che strisce sulla terra. Genesi 1:26-28. E il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutti i bestiami e a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolsero delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e sarà sua moglie, e due saranno una carne sola. Genesi 2, 18, 24. Urge che una verità sia messa in piena luce. Non è la parola dello Spirito Santo che crea l'unità indissolubile. L'unità indissolubile è per natura creata. Lo Spirito Santo rivela la verità che è scritta nella natura dall'istante della sua creazione. Dio non crea prima un maschio, poi una femmina e poi li costituisce in unità. Li crea già costituiti in unità, li crea già un solo corpo. La rivelazione contenuta nel secondo capitolo della Genesi ha per noi un grandissimo significato. Essa ci dice che questa unità dovrà essere sempre riconosciuta e sempre accolta. Nel terzo capitolo della Genesi viene rivelato che è il peccato il distruttore di ogni unità. Quando l'unità viene sciolta, allora si deve andare a cercare il peccato che l'ha distrutta. Si toglie il peccato e si ritorna all'unità. Quando il mondo è conquistato dall'idolatria, allora nulla viene conservato nella verità e nell'unità. Chi rompe la sua unità con il suo Signore, che è la fonte di ogni unità e verità, potrà mai conservare qualcosa nella sua verità e unità? Mai. Gli manca la sorgente eterna dell'unità e della verità. Leggiamo il testo di Matteo 19, 3-12. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli richiesero: è illecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio le fece maschio e femmine e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, e sono la sua moglie, e due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di dare l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore. Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così, ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli disse i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma sono coloro ai quali è stato concesso. Infatti, vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altre ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Oggi nel mondo l'idolatria si respira come l'aria. Essa ci avvolge come l'aria. Quali sono i segni che siamo tutti inquinati all'idolatria e inquiniamo il mondo di questa peste dello spirito e dell'anima, i cui effetti di morte sono anche sul corpo? Dai disordini sessuali che ormai sono legge universale di vita. Il disordine sessuale, ogni relazione emotiva del corpo che non sia vissuta nel matrimonio legittimamente celebrato. E il matrimonio può esistere solo tra un uomo e una donna, fra un maschio e una femmina, per natura creata da Dio. Per natura invece formata dall'idolatria, ogni unione sessuale è possibile, maschio con maschio, femmina con femmina, padre con figlia, madre con figlio, zia con nipote, cognato con cognata, e via di seguito. Ormai stupro, incesto, pedofilia, omosessualità, coppie allargate, scambio del coniuge, prostituzione sia di donne che di uomini, la dilagante impudicizia, l'uso immorale del corpo, ogni sorta di impurità sono stili di vita, fanno cultura, sono ormai la nostra civiltà, non di vita ma di morte. Se poi qualcuno dovesse osare dire che questi disordini offendono non solo il Creatore, ma la stessa natura dell'uomo, allora giù con gli insulti, le accuse di omofobia e quant'altro. E questa oggi è la nostra civiltà. Ognuno vuole vivere come gli pare. Nessuno può dire una sola parola di verità e di luce. Neanche oggi più di Cristo Gesù possiamo parlare. Se parliamo di Lui e della sua verità, si è accusati di fare terrorismo religioso. Ma questi sono solo alcuni dei tristi frutti dell'odatia che ci sta conquistando mente, cuore, corpo e anima. C'è possibilità che si torni un giorno nella vera luce della nostra natura? Questo giorno potrà avvenire quando si ritorna nella luce di Cristo, Gesù e della sua verità. La Madre del Signore, venga in nostro aiuto. Amen.